Radio Giornale.
La Chiesa dei Due Papi. Ratzinger prende posizione pubblicamente sul celibato dei preti, tema sul tavolo di Benedetto XVI, un'iniziativa quella dell'ex pontefice che fa discutere. Parlerò con Credit Suisse messo sotto pressione via social. Roger Federer risponde agli ambientalisti, i difficili legami tra un atleta e il suo sponsor. Ne parleremo con un esperto di comunicazione. È nata una stella, il successo di Yule nello slalom di Adelboden è entrato nella storia, ma non solo lui. Dopo gli inverni bui, tutto lo sci svizzero si gode il momento magico. Non posso tacere, il celibato dei preti è indispensabile. Così Benedetto XVI in un libro di prossima uscita interviene pubblicamente su una questione oggetto di discussione all'interno della Chiesa e su cui Papa Bergoglio presto dovrà decidere. Una presa di posizione inusuale da parte del Papa emerito, dimessosi nel 2013, un'iniziativa che in effetti inevitabilmente fa discutere. Da Città del Vaticano sentiamo la nostra collaboratrice Nina Fabrizio.
Si appresta a diventare un nuovo caso mondiale. Benedetto XVI, il Papa che ha rinunciato al pontificato e che da allora vive come un monaco all'interno del Vaticano, ha scritto un libro con una presa di posizione molto forte. Credo che il celibato dei sacerdoti sia indispensabile perché il nostro cammino verso Dio possa restare il fondamento della nostra vita. Insieme al cardinale africano Robert Sarai, in un testo a quattro mani, sottolinea pure «Non posso tacere». Nei fatti una contraddizione con quello che annunciò nella prima messa con i fedeli dopo le clamorose dimissioni rassegnate in latino davanti ai cardinali. Prometto fin da ora obbedienza al mio successore, dichiarò nel febbraio 2013 e aggiunse la professione di silenzio con l'unica missione della preghiera. Quello che colpisce agli occhi degli osservatori vaticani è che lo scritto sia prodotto col cardinale Sarà, un fiero oppositore di Papa Francesco. Bergoglio predilige il celibato ma ha lasciato la porta aperta, ricordando che esiste il modello della Chiesa orientale dove i sacerdoti possono sposarsi. Quello che è precluso in quel caso è la carriera da vescovo. Il dibattito è ormai avviato dentro la Chiesa, ma ogni sospiro di Ratzinger viene letto in contrapposizione con Francesco. Difficilmente potranno vincere operazioni cinematografiche come I Due Papi, storia di un'amicizia oltre le differenze, se nella curia romana continueranno ad alimentarsi le manovre.
Non sparate sui manifestanti. Via Twitter il presidente americano Donald Trump ha invitato di nuovo le autorità iraniane a dar prova di moderazione nella gestione delle proteste popolari scatenate dalle bugie sull'abbattimento del jet ucraino colpito da un missile iraniano, come ammesso però solo sabato da Teheran. Quanto dureranno e fin dove potranno portare queste manifestazioni se lo chiedono in molti di fronte al netto cambio di umore dell'opinione pubblica. Sentiamo Alberto Zanconato.
Morte al dittatore, questo il grido che ieri per il secondo giorno si è alzato dalle piazze iraniane dove i manifestanti hanno preso di mira direttamente la guida suprema Ali Khamenei, mentre le forze di sicurezza sulla piazza Azadi di Teheran hanno reagito con gas lacrimogeni e spari in aria. Sono le stesse piazze della capitale di Mashhad, Isfahan, Shiraz che nei giorni scorsi si erano riempite di gente per rendere omaggio a Qassem Soleimani, e l'emozione del momento ha potuto fare cambiare il vento al punto tale che slogan sono stati gridati anche contro il generale di Pastaran ucciso dagli americani. La protesta è partita dalle università. Un video mostra gli studenti dell'Ateneo Shahid Beheshti che rifiutano di calpestare le bandiere americana e israeliana dipinte sul selciato, mentre per protesta alcuni registi come Massoud Kimiai e Rahsham Bani Etemad hanno deciso di ritirare i loro film dal Festival internazionale di Teheran. Le critiche ai vertici del potere arrivano anche da figure vicine al regime come Fahese Hashemi, figlia del defunto ex presidente Rafsanjani, che chiede allo stesso Khamenei un cambio radicale nel modo di gestire il paese.
Sembra reggere il cessate il fuoco in Libia, entrato in vigore la notte scorsa. Tacciono le armi alle porte della capitale Tripoli dopo 9 mesi di combattimenti tra le forze del premier del governo di accordo nazionale Fayyad al-Serraj e il generale Khalifa Haftar, che di fatto controlla la maggior parte del paese. I due rivali sono attesi oggi a Mosca, dove dovrebbero formalizzare quest'intesa di stop agli scontri. Ed è attesa in giornata la sentenza nel processo contro i 12 attivisti per il clima olandesi che, vestiti da tennisti, avevano occupato i locali di una filiale di Credit Suisse, un'azione di protesta contro quella che era stata definita l'ipocrisia della banca, che utilizza l'immagine positiva di Roger Federer ma allo stesso tempo persegue una politica di investimenti dannosi per l'ambiente. Una vicenda che, ancora prima della sentenza appunto attesa oggi, sembra aver già smosso le acque, come ci racconta Mirko Priuli.
L'improbabile match di tennis inscenato nel novembre 2018 nei locali della Credit Suisse a Losanna era terminato con una denuncia sporta dalla banca nei confronti di 12 attivisti del movimento ecologista Lausanne Action Climate. Difesi da un pool di avvocati che crede nella legalità di questa azione, i giovani sono ora in attesa della sentenza che verrà letta dal Tribunale Distrettuale di Renon. Nel frattempo la denuncia degli attivisti contro il binomio Credit Suisse-Federer non si è per nulla assopita. Nel mirino la scorsa settimana era finita proprio la star indiscussa del tennis, incalzata su Twitter anche dall'icona degli ecologisti Greta Thunberg a prendere posizione sulla politica del suo sponsor, dal quale incasserebbe contratti milionari. Secondo gli ambientalisti la banca concederebbe infatti ancora crediti a società attive nel ramo dei combustibili fossili, estremamente nocivi per l'ambiente. E la risposta del tennista non si è fatta attendere. In una nota pubblicata ieri, il supercampione dice di avere molto a cuore i temi legati all'ambiente. Cosciente della sua posizione privilegiata, il basilese promette inoltre che cercherà il dialogo con Credit Suisse. Una proposta questa che ha sorpreso non poco gli ambientalisti. Avere Federer dalla loro parte equivarrebbe a un importante match point nel duello in favore del clima.
Cercherò il dialogo con i miei sponsor. Dunque, l'abbiamo sentito, questa la risposta ieri di Federer, preso di mira su Twitter con l'hashtag Roger Wake Up, ovvero svegliati. Il suo botta e risposta con i giovani attivisti ha mostrato quanto siano delicati i rapporti e i rischi d'immagine anche quando un atleta si lega ad uno sponsor. Alessia Fontana ne ha parlato con l'esperto di comunicazione e marchi Caspar Loeb.
Roger Federer ha sehr, sehr gut darauf reagiert.
Roger Federer ha reagito molto, molto bene. Ha detto di capire gli argomenti degli attivisti, li ha persino lodati e ha detto in seguito di voler cercare il dialogo con Credit Suisse, così come da lui ci si poteva aspettare. La critica a Credit Suisse è chiara. Il rapporto tra Federer, sportivo d'eccezione svizzero, e il suo sponsor, la seconda banca svizzera, ha ottenuto l'attenzione mediatica, ma l'immagine di Roger Federer è intatta, non ne ha sicuramente sofferto.
Gli attivisti si aspettano comunque azioni conseguenti fino alla rottura del rapporto di sponsoring da parte di Federer.
Federer non lo farà, ha detto che cercherà il dialogo con Credit Suisse. Non si può dire inoltre che la banca sia stata sconvolta dalle critiche, al tema è stata già confrontata e si sta muovendo per disimpegnarsi dagli investimenti controversi. Quello degli attivisti è un attacco populista. È chiaro che nelle energie fossili, nel petrolio o nel carbone, ci sono molti altri investitori oltre a Credit Suisse, ma è altrettanto vero che la critica è condivisibile e se fossi nel movimento di questi giovani avrei fatto lo stesso. Per Roger Federer non sarà comunque un elemento decisivo per lasciare il suo sponsor.
Lei conosce sportivi o volti noti che si sono separati dai propri sponsor temendo ricadute negative per la carriera?
No, non ricordo casi. Tutti i contratti di sponsoring sono riservati. Ci sono sempre in qualche forma delle clausole di uscita per le parti. Ma succede comunque più spesso che siano le aziende a separarsi da un atleta, per gli scandali di doping, ad esempio, che non il contrario. Roger Federer ha già vissuto una separazione dal suo sponsor Nike. Non è stata improvvisa, è stata soppesata, riflettuta. E ora con il dialogo che avrà con Credit Suisse mi immagino che continuerà ad essere così affinché ne escano soluzioni utili ad entrambe le parti. Di questo il movimento per il clima può andare orgoglioso.
L'esperto di comunicazione Caspar Loeb. Dal tennis allo sci, da Federer a Daniel Juhl, che ieri ha vinto lo slalom di Adelboden. La Svizzera l'aspettava da 12 anni, un'attesa appunto finita grazie al giorno perfetto del Vallesano e un giorno perfetto per tutto lo sci elvetico. David Conti, ieri ci hai raccontato tu l'impresa di Daniel Juhl, oggi ti chiedo, è nata una nuova stella?
Buongiorno. Difficile dire se Daniel Juhl sia entrato di diritto tra i grandi. Certo è che il valesano fa ormai parte dei migliori del circo bianco e non a caso l'anno scorso ha terminato al secondo posto della classifica di specialità. Di certo le vittorie di Madonna di Campiglio e di Adelboden ieri non sono passate inosservate, tanto più che ha sempre ottenuto il miglior tempo della prima manche. Daniel è una persona con grande talento, una persona intelligente, dalla grande forza mentale e un atleta professionale, per di più inserito in un bel gruppo dove l'invidia lascia spazio alla sana rivalità che permette a tutti di crescere. Sono sicuro che nei prossimi anni, dopo inverni bui tra i paletti stretti, la Svizzera si toglierà molte soddisfazioni.
Ecco Davide, allargando il discorso, ad oggi la Svizzera è prima in una classifica per nazioni dominata negli ultimi 30 anni dall'Austria, che dire?
È vero, dalla vittoria di Daniel Juhl a Madonna di Campiglio la Svizzera è prima in questa speciale classifica, merito certamente di una nazionale rossocrociata che ottiene ottimi risultati, ma è anche giusto e doveroso ricordare che a questa Austria manca uno sciatore che ha vinto tutto come Marcel Hirscher, non un atleta qualunque. Al di là della sua assenza è vero però che sui ski oggi è un'isola felice, sebbene si debba continuare a lavorare, come spesso ci dicono gli addetti ai lavori in campo femminile, per esempio fino all'impresa di Corinne Sutter sabato non si vinceva da 60 gare, record negativo di sempre, mentre in campo maschile soprattutto troppe volte si sono gettate al vento situazioni propizie, vedi ieri nello slalom con il solo Juhl sul podio con quattro svizzeri tra i primi cinque dopo la prima manche. Insomma, non bisogna godere troppo, citando le parole dello stesso Juhl, per una classifica che è qualcosa vorrà pur dire sì, ma che premia i migliori solamente a fine stagione.
Grazie David Conti, Giordano De Lucia in studio per il resto dell'attualità sportiva detto dello sci.
Sì, detto come abbiamo appena sentito di Daniel Juhl, campione da Adelboden, ricordiamo che anche la bella serata delle ticinesi dell'hockey, entrambe vittoriose ieri in casa, il Lugano 2-1 sul Davos dopo 5 sconfitte di file contro i grigionesi, ha interrotto invece la sua serie di 5 sconfitte consecutive in campionato Lambre Piotta, che ha vinto in casa del Rapperswil 4-1 in classifica allora dietro Langnau e Berna, che sono a quota 48 sotto la riga. Quella dei playoff, il Lugano è al momento nono con 46 punti, Lambre Piotta undicesimo a 45 come il Friburgo. Chiudiamo con il calcio, la Juventus campione d'inverno in Italia e nell'ultimo turno del girone d'andata i bianconeri si sono imposti 2-1 a Roma ed ora avvantano 2 punti sull'Inter e 6 sulla Lazio, che però ha una partita da recuperare. Da notare nella partita dell'Olimpico il grave infortunio del forte centrocampista della Roma e della nazionale italiana Zaniolo, per lui stagione finita, a rischio quindi il suo europeo e nel contempo la sfida nel girone contro la Svizzera, lo ricordo, fissata per il 17 di giugno.